Buongiorno a tutti, iniziamo questo ciclo di interviste che ci piace definire del filone Ne parliamo con. Il primo ospite è il dottor Angelo Porcaro, ricercatore scientifico indipendente e cavaliere al merito della Repubblica per i fatti del terremoto del 76 in Friuli Venezia Giulia. Chi è Angelo Porcaro? Lo chiediamo direttamente a lui.
Angelo Porcaro è un ragazzo della prima metà del secolo scorso. Sono nato nel 48 e quest'anno ad agosto ho compiuto 77 anni. E la prima parte della mia vita l'ho utilizzata a giocare, perché quando ero bambino ero innamoratissimo della natura, abitavo a Martignacco in provincia di Udine e il mio divertimento maggiore era andare ai quadri di Fagagna, dove all'epoca, prima dell'avvento dell'industrializzazione, c'erano le fornaci e i quadri di Fagagna erano gli scavi che venivano effettuati per raccogliere l'argilla con cui fare i mattoni e le tegole. Col tempo si erano riempiti d'acqua e lì andavo a passare il mio tempo perché erano diventate un'oasi, infatti oggi si chiamano l'oasi di Fagagna e oggi sono rifugio delle cicogne e ci sono i quadri degli stagni nei quali a quell'epoca c'era ogni genere di essere vivente, vegetale e animale. Allo stato veramente brado, perché la civiltà non era ancora arrivata. E il mio passatempo preferito era appunto guardare come il Martin Pescatore svolgesse la sua attività, come la donnola, lo scoiattolo, come i lucci predavano, come in pratica la vita si svolgeva in un equilibrio che era addirittura a dir poco affascinante. A quell'epoca avevo i calzoncini corti e siccome quei posti erano infestati dalle zanzare, tornavo a casa sempre con le gambe gonfie per l'infinità di punture di insetto. Ma non era importante perché era comunque piacevolissimo e veramente istruttivo. Poi crescendo questo amore per la natura mi è rimasto. Io già da ragazzo immaginavo che quando avessi avuto 40 anni l'umanità si sarebbe mossa nelle città con dei marciapiedi mobili, l'umanità avrebbe raggiunto in breve tempo lo spazio e nel 69 ci hanno dato la notizia di essere arrivati sulla Luna, notizia che peraltro oggi sta facendo un po' acqua da tutte le parti perché la tecnologia di allora non consentiva neppure di superare le fasce di Van Allen e le radiazioni cosmiche stanno dimostrando di essere un ostacolo ancora oggi difficile da superare. Comunque, la mia attività lavorativa è consistita principalmente in quella di segretario comunale ed ero segretario comunale all'epoca del terremoto in Friuli nel 1976, esattamente il 6 maggio alle 9:05 di sera. È arrivato un terremoto talmente sconvolgente che ha raso al suolo gran parte della zona pedemontana del Friuli. Io a quell'epoca ero segretario comunale a Bordano e quella notte stessa il mio collega del comune contermine di Venzone, spaventatissimo per la potenza del terremoto distruttivo che aveva colpito Venzone, oltre a Gemona e Bordano, distruggendole e radendole quasi al suolo, era scappato sostanzialmente e la paura è stata tanta che non è più tornato. Il prefetto d'allora ritenne opportuno, visto che già ero a Bordano, attribuirmi anche Venzone e quindi nel periodo peggiore, in termini storici, dei due comuni, Bordano e Venzone, io ho fatto il segretario comunale nel periodo della ricostruzione da zero di quei due paesi. E soprattutto Venzone mi piace ricordarla perché l'abbiamo ricostruita per anastilosi. È stato uno di quegli esempi in cui la ricostruzione è stata una testimonianza di un popolo che ha preso in mano il proprio destino, grazie anche ai contributi naturalmente dello Stato, ma anziché affidare alle multinazionali la ricostruzione, ogni cittadino aveva il sindaco come interlocutore e quindi siamo riusciti a ricostruire bene, rapidamente e rispettando i bisogni delle popolazioni. Abbiamo anche ricostruito le industrie. Le chiese e i monumenti li abbiamo lasciati per ultimi. Però a Venzone abbiamo fatto un qualcosa di straordinario perché abbiamo ricostruito per anastilosi. È un comune medievale, Venzone, e tutte le pietre che erano crollate col terremoto, noi abbiamo fatto un laboratorio di restauro che ha fatto scuola e fa ancora scuola, perché abbiamo numerato tutti i sassi e abbiamo ricostruito il borgo che adesso sembra essere uno dei più bei borghi d'Italia, medievale, Venzone. Se vi capita di passare per il Friuli, visitatelo, Venzone, perché l'abbiamo ricostruito veramente. Non com'era, meglio di com'era. Questa mia attività di segretario comunale mi ha consentito di andare spessissimo a Roma per motivi di servizio. Andavo alla Cassa Depositi e Prestiti, al Ministero degli Interni e viaggiavo in treno. Voi sapete che all'uscita della stazione di Termini a Roma ci sono le bancarelle che vendono i libri vecchi. Ebbene, non perdevo occasione quando andavo a Roma di fermarmi in queste bancarelle. E facevo incetta, incetta dei libri di scienze su cui potevo mettere le mani dei primi del Novecento, perché avevo intuito, avevo capito che il pensiero scientifico indipendente è qualcosa di diverso da quello che è diventata la scienza oggi. Purtroppo oggi le leggi di mercato hanno avocato a sé tutta quella che è la produzione scientifica, intellettuale, artistica, per portarla a beneficio di un mercato, che può essere quello musicale, quello artistico, quello farmaceutico, quello edilizio. Comunque, tutti i migliori cervelli, da dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e forse anche immediatamente prima, sono stati avvocati, fatti propri, da parte di quelle entità economico-finanziarie e industriali che da sempre hanno in mano tutte le risorse del pianeta. Purtroppo il fatto che le scuole, fin dai primi gradi di istruzione, dalle materne alle elementari, alle medie, alle superiori, ai dottorati, le scuole e le università beneficiano di programmi che purtroppo dal dopoguerra in qua hanno sì sollevato dall'analfabetismo grande parte della popolazione, non tutta. Però hanno anche avvocato a sé tutti i cervelli che mentre prima si dedicavano alla speculazione scientifica per il piacere esclusivo di innovare e di esplorare territori nuovi nell'ambito delle conoscenze, purtroppo il bisogno di asservire le novità in termini scientifici al mercato hanno portato ad un inaridimento della conoscenza e dell'utilizzo delle tecnologie a favore del progresso dell'umanità. Sostanzialmente viene garantito il progresso e l'affermazione e la crescita infinita, incontrollabile e incontrollata delle multinazionali. Perché le multinazionali tutte hanno una gravissima pecca, se vogliamo definirla tale, hanno l'ordine di crescere. Di anno in anno devono incrementare il loro beneficio economico. Io, in armonia con il pensiero di Emilio Del Giudice, che diceva che l'economia è un fatto intrinsecamente patologico, perché l'economia, se non tiene conto degli altri, ma solo del beneficio materiale e va messo in netta contrapposizione con la cooperazione. La specie umana da lungo tempo non ha mai cooperato per evolvere, ha sempre utilizzato la competizione, ma del resto le leggi di mercato questo vogliono. Il più forte sopraffà gli altri e cresce indefinitamente. Io ho avuto la fortuna di conoscere Fritz Albert Popp, lo scopritore dei biofotoni, e sono stato a Neuss in Germania per conoscerlo. E lui mi ha detto: le nostre cellule dialogano costantemente fra di loro emettono e ricevono dei segnali elettromagnetici. E lui li ha definiti biofotoni. E questo linguaggio permette, quando entriamo in mitosi, cioè noi ogni giorno perdiamo 1 milione di cellule, muoiono e vengono sostituite da cellule nuove. Le cellule nuove rinascono rispettando un 10% di tolleranza e le cellule del mio naso diventano cellule del naso, le cellule delle mie dita, cellule delle dita, rispettando il 10% di tolleranza nella loro rinascita. Le cellule tumorali invece hanno una pessima caratteristica che emettono questi segnali verso l'esterno, ma non ricevono il feedback, non ricevono il segnale di ritorno e questo impedisce loro di capire qual è il limite di sviluppo, tant'è vero che il cancro cresce a dismisura fino a invadere l'organismo che lo ospita e distruggerlo. È la stessa cosa che fa il cancro, che cresce senza limiti fino ad invadere e uccidere l'organismo, il nostro corpo che lo ospita. È, come diceva Emilio De Giudice, intrinsecamente patologico questo modo di gestire le multinazionali, perché quello che sta succedendo ed è sotto gli occhi di tutti non è più il benessere e il futuro dell'umanità che è importante, ma è importante il bilancio dell'anno prossimo, che deve essere superiore a quello dell'anno precedente, indipendentemente dai danni che questo provoca all'organismo ospite di queste multinazionali, che è l'umanità.
Whatever it takes, a qualsiasi
A
costo.
qualsiasi costo, come
È una
diceva
frase
il
tristemente.
nostro tristemente noto presidente del Consiglio dei
Torniamo
Ministri.
alle bancarelle della stazione Termini. Tu hai detto che in pratica, anche perché conosci quattro lingue, se non erro, no?
Cinque,
Cinque, ecco.
senza contare i dialetti.
È vero. E facevi incetta di libri scientifici dell'Ottocento, dei primi del
Primi del
Novecento, no?
Novecento
De
soprattutto.
soprattutto primi del Novecento. E c'è un libro in particolare che ti ha colpito.
Si chiama Les radiations des aliments ed è un libro che ha scritto André Simonetton, un francese che ha scritto un libro sulle frequenze degli alimenti e mi ha intrigato tantissimo perché noi dagli alimenti non prendiamo solo la parte fisica, non prendiamo le vitamine, le proteine, i sali di minerali, i metalli, ma soprattutto la parte vibrazionale. In pratica gli alimenti conservati o privi di queste frequenze diventano un qualche cosa che il nostro corpo non riesce a metabolizzare ed è responsabile di di questo flaccidume che sta preponderantemente affliggendo l'Occidente. Io ricordo che negli anni 60, quando si andava al mare, era difficile trovare una persona grassa, era difficile trovare persone sovrabbondanti. Tutti erano con dei fisici asciutti. Perché a quell'epoca si mangiava poco, è vero, però tutto era sano, tutto veniva dalla natura. Ora, 150 anni, 140 anni circa di chimica sversata nei campi e utilizzata per gli allevamenti intensivi, hanno trasformato quello che era un alimento sano che ha nutrito l'umanità per più di 2000 anni in un qualcosa che anziché darci nutrimento ci sottrae energia vitale. Tornando comunque a quel libro di André Simonetton, lui sosteneva che che appunto dagli alimenti noi prendiamo soprattutto la parte radiante, la parte vibrazionale, e aveva veramente colto nel segno perché mi sono concentrato su questo e ho cominciato a studiare, a riflettere e ho capito in pratica che le radiazioni solari, in pratica il nostro motore energetico, era in grado, grazie alla fotosintesi clorofilliana, di trasformare la chimica inorganica, cioè la chimica degli elementi morti, in elementi vivi, la chimica inorganica in chimica organica. Ciò che era morto acquisisce in pratica un qualche cosa che è di diverso, di diverso. Io col tempo sono riuscito a capire che questa diversità consiste nei campi elettromagnetici ultra deboli ad altissima frequenza che il nostro motore energetico, il Sole, riesce a comunicare, perché il Sole, che dista da noi 150 milioni di chilometri, irradia le sue frequenze in uno spazio vuoto che ha una temperatura di meno 200. 73 gradi. Appena queste frequenze, queste radiazioni attraversano l'atmosfera, cominciano a far vibrare come un microonde, se vogliamo, e a riscaldare, tanto da fornire quell'energia che per il vivente è quella dell'infrarosso. Nella fascia dell'infrarosso, che è solo un breve segmento delle radiazioni che il Sole, che le stelle emanano, si è sviluppata la vita sul pianeta e deve la vita sul pianeta la propria esistenza al messaggero di vita nell'universo che è l'acqua.
Allora, in merito all'importanza dell'acqua, ci tieni sempre a sottolineare l'importanza della stessa nella vita, ma non solo in quella umana, in senso generale. Ce ne puoi parlare?
Beh, presto detto, quando noi cerchiamo al di fuori del nostro pianeta dei segnali di vita e cerchiamo la presenza di acqua. L'acqua che noi abbiamo sul pianeta oggi è tutta acqua di origine extraterrestre, veicolata dalle comete, immani blocchi di ghiaccio che, mentre la Terra era in formazione, quando era un ammasso caotico, incandescente, precipitando alcune comete su questo nostro pianeta in formazione, hanno portato con sé le quantità di acqua che hanno determinato prima il formarsi dell'atmosfera attorno e poi la quantità di acqua che esiste oggi sul pianeta. L'acqua che noi abbiamo sul pianeta, che a livello superficiale è il 70%, tanto che lo chiamano il pianeta blu, la Terra, anche se invece dovrebbero chiamarlo il pianeta verde per quanto riguarda la vita, perché la vegetazione sul nostro pianeta è quella che ha veramente dato il via alla vita ed è oggi è l'83% della biomassa del pianeta. Pensate che il genere umano è lo 0,3% della biomassa del pianeta. Tutto il resto sono funghi, spore, batteri, ma il 93% della biomassa del pianeta sono le piante. E pensate che le piante sono riuscite a colonizzare l'intero pianeta senza possedere un cuore o un cervello. Sono riuscite a risolvere tutti i problemi rimanendo ferme, tanto da riuscire, con la loro intelligenza molto diversa dalla nostra, ad addestrare gli insetti, gli animali e altri esseri, a servirle e a propagare le loro specie. Noi esseri umani siamo riusciti ad evolverci perché, pur non essendo adatti a questo pianeta, perché non abbiamo pelliccia, non abbiamo artigli, non abbiamo zanne, la nostra capacità è stata quella di essere astuti, degli astuti predatori, e siamo riusciti a condizionare l'ambiente intorno a noi, prima vestendoci con le pelli e usando utensili per la caccia. Prima eravamo raccoglitori e cacciatori. Poi, pian piano, abbiamo trasformato l'ambiente perché noi non eravamo e non siamo in grado di vivere così come siamo in nessuna parte del nostro pianeta se non lo condizioniamo alle nostre esigenze. Eppure siamo riusciti a diventare la specie dominante su questo pianeta.